Buonasera, vi saluto con questo mug coreano che mi dà conforto in questa serata buia e nebbiosa. Stasera, come credo sappiate, tra l'altro in una data inusuale, parliamo di Caporetto perché naturalmente il caffè hanno pensato di dedicare una puntata dell'Argonauta a questo tema. Vi ricordo che c'è grande necessità del vostro sostegno perché questi ragazzi fanno veramente un gran lavoro. Io ve lo dico da povero vecchio che li vede un po' dal di fuori. Sono veramente bravi, lavorano tantissimo, per cui cercate possibilmente di sostenerli. Questa non è una pubblicità progresso, è un invito a sostenere dei ragazzi che in Italia fanno un lavoro di tipo intellettuale che è sempre più raro, soprattutto fatto con serietà. E quindi, insomma, vi pregherei di aiutarli perché, come ben sapete, un aiuto esterno dalle istituzioni quando si fa questo tipo di cose è impensabile. Per cui, per favore, sostenete se potete il caffè in tutti i modi possibili e immaginabili. Ciò detto, parliamo di Caporetto. Parliamo di Caporetto, argomento su cui immodestamente credo un pochino di avere qualche cosa da dire, però. Invece, molto più modestamente, vi dico che sull'andamento della battaglia, sull'histoire bataille, come si dice, ci sono miei colleghi bravissimi che hanno già scritto tutto quello o quasi che c'era da scrivere. Ne cito soltanto tre, non volendo fare torto agli altri, perché sono persone che conosco e che stimo molto. Uno di questi è Paolo Gaspari, che ha scritto su Caporetto pagine se non definitive, comunque estremamente significative, che finalmente fanno chiarezza su alcuni aspetti che sono rimasti, lo vedremo dopo, nel campo della pura mitologia storico-militare e che invece Gaspari ha riportato correttamente sulla terra. Un altro è Mitya Juren, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Flondar, il presagio di Caporetto, che è un libro veramente molto interessante e molto acuto, in cui sono evidentissimi gli scricchioli cui già era sottoposto prima di Caporetto l'esercito italiano, e anche di questo parleremo naturalmente. Il terzo è un mio caro amico che si chiama Marco Mantini e che è un enorme, non un grande, un enorme esperto di quel settore di fronte che sta fra Tolmino e, scusatemi, mi viene da dire Boats e Plezzo e che è caratterizzato in particolar modo dalla dorsale della Batognica e del Montenero, del Körn, che lui ha scarpinato avanti e indietro. È uno storico molto attento e molto capace, e quindi colgo anche l'occasione peraltro per salutarli tutti e tre. Detto questo, io invece vorrei, come dire, affrontare Caporetto un po' dal punto di vista che è quello mio e quello di cui ho scritto e ho detto tante volte. Senza naturalmente, non vorrei terrorizzarvi, senza naturalmente piantarvi il solito pistolotto sulle lotte operaie che hanno causato Caporetto, perché quello lo lascio fare ad altri. Io non ho mai suonato il trombone, di conseguenza, sono sempre stato uno che suonava strumenti a corda e quindi abbandono ad altri il discorso sulle lotte operaie e così via. Io mi occupo di storia militare e spero di farlo in maniera decorosa. No, io vi vorrei parlare dell'antefatto di Caporetto, delle ragioni, se possibile, di Caporetto, ma anche della normalità di Caporetto. Io sono un sostenitore del fatto che Caporetto non è stato un unicum, ma è stata una battaglia molto simile ad altre battaglie della Grande Guerra nel suo andamento, ed è poi stata invece percepita in una maniera molto diversa in virtù non delle sue caratteristiche storico-militari, ma in virtù di caratteristiche di carattere, io direi quasi antropologico e comunque, insomma, una mitologia che si è fondata su Caporetto. Cercheremo magari un pochino alla volta di smantellare questa mitologia per cercare di arrivare, diciamo, al cuore di tenebra di questa battaglia, che non è stata una disfatta, è stata una battaglia persa, come nella storia degli eserciti ce ne sono tantissimi. Partiamo dagli antefatti. Antefatto positivo per quel che riguarda gli imperi centrali e antefatto negativo per quello che riguarda invece l'esercito italiano. L'antefatto positivo è che per una serie di circostanze l'esercito tedesco è in grado di stornare delle forze importanti sia dal fronte occidentale che dal fronte orientale e convogliarle temporaneamente, sottolineo temporaneamente, sul fronte italiano. Si tratta di truppe di valore, molto bene armate e molto bene addestrate, in particolar modo, come vedremo, truppe che utilizzano nuovi strumenti d'attacco che per il fronte italiano sono, come dire, inusuali e a cui gli italiani non sono ancora preparati. Dall'altra parte c'è sostanzialmente un errore di schieramento da parte della seconda armata, comandata da Capello, che pensava di essere una specie di Napoleone in XVI, e che quindi, sentendosi in qualche modo investito nel ruolo di anticadorna, si comportava da anticadorna, cioè sistematicamente, se non dileggiava il comandante supremo, quantomeno trascurava le sue direttive e in particolar modo la direttrice di Cadorna dedicata proprio a Caporetto, in cui si diceva di assumere nuove posizioni difensive, meno sbilanciate in avanti e aspettarsi insomma l'urto. Capello non muove nemmeno una compagnia dalle posizioni molto offensive in cui aveva schierato il suo corpo d'armata, scusate, la sua divisione, e lascia fondamentalmente il quarto e il 27° corpo d'armata esposti allo sfondamento e alla penetrazione avversaria. Io faccio sempre questo esempio quando devo descrivere la posizione degli italiani prima di Caporetto. Gli italiani avevano anche da un punto di vista proprio mentale ormai assunto l'idea che sull'Isonzo si doveva sempre attaccare. 11 battaglie offensive avevano formato nella testa dei capi militari quest'idea del fatto che bisognava svellere dalla Baensizza e dalla Conca di Tolmino gli avversari e bisognava fare una guerra fondamentalmente sempre all'attacco. Questo fa sì che prima di Caporetto la seconda armata sia esattamente nella posizione di un pugile che sta riempiendo di botte l'avversario nell'angolo e che quindi è molto sbilanciato in avanti perché lo sta colpendo ripetutamente. Avversario che, va detto, effettivamente boccheggiava perché se dobbiamo attenerci alle pressanti richieste di rinforzi e di riserve che Borojevic faceva costantemente al comando di Baden, dicendo che lui che schierava poi a difesa sempre un numero variabile fra i 150.000 e i 170.000 soldati, ma non aveva mai molti di più. Faceva i miracoli il comandante dell'Isonzo Armée, e a questo punto però si trovava veramente con le spalle al muro, e le spalle al muro erano i lom di Tolmino, fondamentalmente. In quel momento sembrava quindi che la tattica adottata da Cadorna sull'Isonzo funzionasse. Cadorna era un passo dal fare quello sfondamento strategico che era stato fin dall'inizio il suo obiettivo. Fatto sì è che proprio mentre questo pugile sta riempiendo di cazzotti l'avversario, si prende un uppercut sotto il mento e va giù, secco. Perché la controffensiva della 14ª Armata coglie la seconda armata italiana su delle posizioni, da un punto di vista proprio squisitamente strategico, sbagliate. Cioè, con un velo difensivo in prima linea, nessuna capacità di difesa elastica in profondità, pochissimi uomini schierati nei fondovalle e molti uomini schierati invece sulla cima delle montagne, tanto che quando poi ci sarà lo sfondamento, questi soldati vedranno dall'alto le truppe avversarie passare e questo creerà naturalmente un certo sconcerto, un certo panico, anche un disordine, un saltare delle linee di comunicazione e delle linee di comando. Quindi, da una parte, una situazione molto favorevole, cioè la possibilità di mandare truppe fresche a creare questo martello di Thor che doveva colpire la seconda armata fra Tolmino e Plezzo, dall'altra parte uno schieramento, come dire, decisamente sbagliato della seconda armata, che era un'armata poderosa, contava quasi 600.000 uomini. Di questi 600.000 uomini però c'era una dispersione in mille rivoli, sembrava un acquedotto che fa acqua. Tanto per cominciare, quasi 120.000 uomini erano stati mandati in licenza, perché dopo la battaglia della Baensizza Cadorna aveva deciso di intraprendere una specie come posso dire, di campagna umanitaria per risollevare il morale di questi soldati, che era obiettivamente un morale molto basso, a differenza degli attaccanti che il morale ce l'avevano molto alto. Era molto grossa, però insomma aveva obiettivamente dei difetti. Tanto per cominciare, l'apparentemente enorme parco d'artiglieria della seconda armata comprendeva pezzi d'artiglieria di vario genere, eterogenei per calibro, per schieramento, per struttura stessa delle batterie. Molti erano cannoni ancora da fusto rigido, alcuni addirittura di bronzo, figuratevi. E a confronto invece delle artiglierie austro-ungariche e tedesche, che erano modernissime, a deformazione e utilizzate con grande sagacia, e aggiungo, potendo utilizzare delle nuove tabelle balistiche che erano state elaborate nel frattempo per il tiro in alta quota, per cui erano molto più precise anche da un punto di vista del calcolo delle traiettorie rispetto alle artiglierie italiane. Si capisce che, insomma, questo enorme parco d'artiglieria poi si risolve in poca cosa. Tant'è, come vedremo, insomma, sarà l'ultima parte di questo mio intervento, tant'è che la vera guerra moderna dell'Italia comincia dopo Caporetto. Cioè, dopo Caporetto, l'esercito italiano, sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista dell'equipaggiamento, dell'avvicendamento, dell'addestramento, dello schieramento, diventerà un esercito molto più moderno, più snello, più moderno, più efficace, insomma. Prova ne siano le tre battaglie del Piave in cui gli italiani si comportano in maniera egregia. La prima è solo una battaglia d'arresto, ma insomma la seconda e la terza sono battaglie molto più importanti. Dicevo, i soldati tedeschi, tra l'altro, erano stati oggetto di un particolare addestramento, perché vi faccio una piccola storia, perché poi gli eserciti tendono un po' a imitarsi l'uno con l'altro. Mentre gli italiani nell'estate del 17 avevano creato quello straordinario reparto a Sdrica di Manzano, che si chiama Arditi, reparti d'assalto, che erano delle truppe particolari che venivano utilizzate per azioni particolari, noi oggi diremmo quasi commandos, venivano caricati sui camion, portati nel luogo dove dovevano combattere, combattevano, poi li ricaricavano sui camion e tornavano indietro. Viceversa, sul fronte orientale, nell'offensiva che si chiama Offensiva Brusilov, che prende il nome dal generale russo che l'ha scatenata nel 1916, Brusilov aveva cominciato a utilizzare delle tattiche di infiltrazione con dei reparti particolarmente combattivi e addestrati, che vengono poi imitati e anzi, come dire, portati allo stato dell'arte da Ludendorff, che crea quelle che la truppa chiamava Stosstruppen, cioè i soldati col pugnale, questo per farvi capire qual era la caratteristica visiva di queste truppe, ma che poi prendono il nome più noto, grazie anche alle vignette di Bondi, di Sturmtruppen, cioè truppe d'assalto. Questi soldati erano addestrati a precedere il grosso delle truppe, armatissimi, armati con un volume di fuoco enormemente superiore a quello di un normale reparto di fanteria. Grazie poi all'introduzione delle nuove mitragliatrici Amghe Leggere, che anziché avere un pesantissimo treppiede, avevano un bipiede, potevano essere trasportate da un solo uomo e quindi diventavano delle armi non solo statiche e difensive, ma dinamiche e offensive. Oltre a questo, un utilizzo, come dire, smargiasso delle sacche ascellari piene di bombe a mano, l'utilizzo dei lanciafiamme, l'utilizzo di tutta una serie di tattiche che poi sono diventate le normali tattiche di infiltrazione delle truppe d'assalto. Queste truppe d'assalto vengono utilizzate per istruire anche le truppe d'assalto austriache, che quindi sono una specie di clone delle Sturmtruppen di Ludendorff. Queste truppe d'assalto saranno quelle che muoveranno il 24 ottobre per prime verso le linee italiane e saranno quelle che causeranno fondamentalmente il primo disgraziato disordine che darà origine a quel caos logistico, chiamiamolo così, che è Caporetto. Inoltre, le potenti artiglierie a disposizione della 14ª Armata fanno un brevissimo rispetto ai canoni tradizionali e violentissimo tiro d'artiglieria che sconvolge completamente le linee italiane. Questo fa sì che la prima linea praticamente venga cancellata dalla faccia della terra, che le comunicazioni con la seconda e con la terza linea difensiva saltino perché i fili dei telefoni saltano, i pigioni viaggiatori non viaggiano nel gas, saltano, muoiono i portaordini e quindi salta completamente la logistica, la comunicazione. Queste truppe d'assalto sbucano dalla nebbia, il 24 ottobre è una brutta giornata, c'è nebbia a fondo valle, sulle vette nevica, insomma la visibilità è pessima, sbucano e si infiltrano evitando i centri di fuoco italiani e come dire, incuneandosi nelle maglie più larghe di questa rete difensiva, che è una rete già di per sé piuttosto scadente in questo momento. Questo naturalmente sconcerta gli italiani, per cui il comportamento dei difensori italiani è molto variabile. Ci sono reparti che si difendono accanitamente fino all'ultimo uomo, reparti che si sfaldano completamente. Certo, se uno dovesse badare a quello che scrive Rommel nel suo diario di Caporetto, che fa parte del suo famoso libro Fanteria all'attacco, sembrerebbe che gli italiani avessero per abitudine l'alzare le mani appena si vedeva un tedesco all'orizzonte. Non è così, naturalmente. Questo è uno dei molti miti che ruotano intorno a Caporetto. Fatto sì è comunque che questo attacco ha un enorme successo e già il secondo giorno dell'attacco le truppe austro-tedesche superano Caporetto e sostanzialmente scardinano l'intero sistema operativo della seconda armata, tanto che a un certo punto Cadorna dovrà ordinare la ritirata generale e emetterà quell'infame comunicato della Stefani in cui originariamente si dà colpa a dei traditori, perché in Italia ci deve essere sempre qualcuno che tradisce, poi viene corretto, però nel frattempo è girato, e in cui si dice sostanzialmente che c'è stato un tracollo e che i nemici hanno messo i piedi sul sacro suolo della patria. Ripeto, una battaglia spiegabilissima perché gli italiani erano, come vi ho detto, mal schierati, erano demotivati, erano stanchi, erano pochi, erano smagliati, le linee di comando saltano. Dall'altra parte ci sono delle truppe molto organizzate, molto motivate, convinte di vincere la guerra finalmente, anche se, vi dico, l'obiettivo strategico di Caporetto non era quello di arrivare a Milano. Non è come l'operazione Lavine altonale, quando gli assaltatori austro-ungarici si scrivevano Nach Mailand sull'elmetto. No, l'obiettivo è quello di spingere gli italiani fino alle linee di partenza in modo da creare nel paese un tracollo sociale, politico, di gente che dice: ma insomma, dopo tanti sacrifici, dopo tanti morti, ci ritroviamo al punto di partenza. Questa era l'idea. C'era un piano strategico che era anche un piano psicologico, in un certo senso. Poi, naturalmente, la cosa va oltre le più rosee aspettative del comando, e in particolar modo del comandante, che era un comandante di lunga esperienza e di grande prudenza. Grande prudenza non vi deve far pensare a un generale pavido. Non era affatto un generale pavido von Below, ma era un generale prudente, che ne aveva viste tante, era stato comandante d'armata sul fronte orientale, aveva combattuto sotto Hindenburg e Ludendorff, che lo conoscevano benissimo. Era un generale provato e di grande abilità, solido, non era un avventurista. Si ritrova naturalmente in una situazione in cui le sue truppe d'assalto, ma poi anche i rincalzi delle sue truppe d'assalto, vanno avanti. Cito di nuovo la fanteria all'attacco di Rommel: vanno avanti in una maniera quasi sconsiderata, lasciandosi dietro delle vere e proprie isole di truppe italiane, ma procedono speditamente, puntando al primo degli ostacoli naturali che la natura ha posto davanti a loro, cioè il tagliamento. Sul tagliamento, devo citare un altro collega molto bravo che è Marco Pascoli, sul tagliamento avvengono anche episodi di grande valore, la Brigata Bologna, per esempio, a Cornì, insomma, com'è che si chiama? Aragogna, si sacrifica per rallentare un grande reparto, credo fosse addirittura un corpo d'armata tedesco che cercava di passare il tagliamento, guadagna tempo, insomma, si sacrificano molte truppe per guadagnare tempo e per permettere diciamo, al salvabile di arrivare, di attraversare il Piave e di porsi sulla destra Piave, dove fin dal 1880 era stata indicata una linea di difesa, la linea Grappa Piave. Il primo che ne parla è Perucchetti, allora maggiore di Stato Maggiore, il creatore degli Alpini nel 1872, Perucchetti, che aveva scritto: se ci dovesse essere una guerra con l'Austria, noi dovremmo per forza scegliere questa linea difensiva sul Piave e sul Grappa, perché offre caratteristiche formidabili. Già 5 anni dopo, Cosenz stesso scriverà una cosa del genere, per cui la difesa sul Piave non è lo stellone italico, ma era, come dire, un'extrema ratio che però era già stata vagliata e ampiamente immaginata fin dai tempi triplice alleanza, scusate. Per cui, vabbè, il punto chiave è quello di riuscire a salvare il salvabile dietro la linea del Piave, il che significa, da una parte, riuscire a portare al di là del Piave gli sbandati, i 350.000 e passa sbandati della seconda armata, che verranno poi radunati in Emilia, insomma, e poi riorganizzati. Parte di loro, credo, diventerà la nona armata più tardi, ma insomma, comunque vengono radunati al di là del Piave. E portare anche al di là del Piave le truppe ancora organizzate, ancora perfettamente in grado di combattere, vale a dire fondamentalmente, da una parte la quarta armata e le truppe Carnia, dall'altra parte la terza armata che scende invece lungo praticamente la costa e che sarà quella su cui si infrangerà la prima ondata dell'attacco di Caporetto, che arriverà come un'onda lunga. Io dico sempre che le grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale funzionano proprio come un'onda, cioè partono veloci, potenti, con una grande energia cinetica. Arrivano sulla battigia, avanzano, ma rallentano sempre di più finché non arrivano al loro punto di massima espansione e da lì si contraggono. Funzionano così fondamentalmente tutte. Se pensate alle due battaglie della Marna, è esattamente così: c'è un'onda molto potente che arriva poi a esaurirsi, guarda caso, contro un ostacolo naturale, cioè un fiume, e da lì c'è il riflusso. Ecco, la battaglia di Caporetto è una specie di battaglia della Marna, più piccola, con meno perdite, per certi versi anche con meno perdite territoriali rispetto alla battaglia della Marna. Tuttavia, esattamente come è successo per le due battaglie della Marna, poi l'attacco si è trasformato in una ritirata, col tempo. Però così è. Il Kaiserschlacht e il grande impeto, insomma, dell'offensiva di primavera del 18, sembrava dovesse risolvere la guerra, tanto è vero che come si dice, l'idea era quella della battaglia per la pace, poi invece, per tante ragioni, che non è questo il luogo dove spiegare, insomma, si ritrae. Lo stesso accade per Caporetto. Gli italiani si ritirano relativamente in buon ordine, perché adesso, a parte le valli del Natisone, e cioè Robic verso San Pietro al Natisone, verso Cividale del Friuli, e dall'altra parte invece verso Gorizia, dove la seconda armata obiettivamente viene travolta e per conseguenza, insomma, i morti sono circa 10.000, ma l'enorme massa di perdite è rappresentata dai prigionieri, da sbandati che vengono rastrellati fondamentalmente. Quasi metà della seconda armata, appunto, si perde con naturalmente le artiglierie, con tutte le strutture e così via, circa 3.000 cannoni, insomma, le mitragliatrici e così via. Ma il resto dell'esercito italiano si ritira in buon ordine. Caporetto viene, questo è uno dei miti di Caporetto, viene descritta come un caos assoluto, cioè la letteratura, il cinema, tendono a descrivere Caporetto come veramente uno sbandamento colossale dell'esercito italiano, con i soldati che buttano via i fucili, viva la pace, viva Berlino e così via. Certo, ci sono stati questi episodi, per carità, però sarebbe fare torto ai combattenti di entrambe le parti il ritenere Caporetto una specie di passeggiata di salute fatta dagli austro-tedeschi con gli italiani che facevano scappa scappa. Non funziona così. Non solo perché sono create tutta una serie di barriere difensive a rallentare questa avanzata, ma perché, come vi dicevo, molti reparti si ritirano perfettamente in buon ordine, tanto è vero che quando la battaglia si esaurisce il 9 di novembre, e gli austro-tedeschi passano il Piave, verranno fermati dalle truppe che si sono ritirate nel frattempo e che si sono riorganizzate dietro il Piave. Certo, c'è stato l'apporto importante, penso a Molino della Sega, che è un episodio famosissimo del 13 novembre, c'è stato un apporto importante dei cosiddetti ragazzi del 99, che sono stati schierati per la prima volta in battaglia proprio in quell'occasione. Ma non sarebbero bastati se fossimo stati al cospetto di un esercito allo sfacelo. Invece l'esercito non era allo sfacelo. L'ultima azione di comando di Cadorna, che non è certamente un generale fra i miei prediletti, ve lo dico, io sono molto più un cavigliano, per cui figuriamoci. L'ultima azione di Cadorna, cioè l'organizzazione della ritirata sul Piave, è stata un'organizzazione militarmente quasi impeccabile. Cioè l'esercito si è ritirato, secondo le possibilità di quel momento, bene. Si schiera dietro il Piave e lì praticamente è finita la battaglia di Caporetto ed inizia la prima battaglia del Piave, cioè la prima battaglia d'arresto in cui gli italiani fanno il primo schermo difensivo e riescono a fermare gli austro-tedeschi. Vittoria, non è una vittoria, intendiamoci, ma vittoria sul piano generale della guerra straordinaria, perché di lì a poco i tedeschi dovranno andarsene. E la grande occasione finirà lì. Finirà lì perché gli austriaci da soli non saranno più in grado, non si dice di sfondare, ma nemmeno di incidere in maniera significativa la linea difensiva che è stata stabilita sul Piave e sul Grappa. Veniamo a noi, Caporetto, la mitologia di Caporetto. È stato fatto un convegno alla Sorbona qualche anno fa, a cui cortesemente mi hanno invitato, che si intitolava Le traumatismes de Caporetto, cioè il trauma di Caporetto. Se permettete, visto che come vi ho detto sullo svolgimento tecnico della battaglia c'è chi ha scritto e detto molto meglio di me come è andata, e spero di avervi dato almeno l'idea di come ha funzionato la battaglia, mi vorrei fermare per quest'ultimo quarto d'ora invece sulle questioni, diciamo, più epistemologiche intorno a Caporetto che di stretta histoire bataille. Allora, perché l'esercito italiano reagisce così e perché i comandi italiani, la popolazione italiana, la politica italiana reagisce così davanti a Caporetto? Allora, cominciamo col dire che l'esercito italiano, nonostante fosse alleato dell'Austria-Ungheria fino al 1914, l'esercito italiano era visto dall'Austria-Ungheria in una maniera un po' sprezzante. Spesso e volentieri comparivano su giornali satirici viennesi caricature del soldato italiano che veniva sempre visto come il bersagliere meridionale, piccoletto, basso di culo, con i baffoni, con l'aria un po' brigantesca, a confronto invece del felice e allegro Kaiser-Jäger austriaco, alto, biondo e con le sue pennette di Gallo Forcello nel cappello. D'altra parte, scusate, gli italiani ricambiavano gli austriaci con disegni satirici altrettanto ignobili. Questo forse fa parte del gioco, insomma, l'essersi alleati con una popolazione contro cui avevano fatto diverse guerre, forse portava a questo. Fatto sì è che gli italiani hanno una sorta di complesso di inferiorità. Io sono abbastanza convinto che il comando supremo italiano temesse che prima o poi questa grande macchina, che molto rapidamente era stata messa in piedi in una situazione strategica non favorevolissima, perché l'Italia fino al 1914 aveva addestrato i suoi soldati a combattere dall'altra parte, cioè contro la Francia. Questo esercito italiano sembrava un gigante dai piedi d'argilla e si temeva che messo alla prova non avrebbe retto, nonostante i proclami altisonanti che partivano dai bollettini, in realtà c'era il timore che messi alla prova questi soldati non avrebbero retto. Perché questo? Perché l'Italia arrivava alla Prima Guerra Mondiale avendo inanellato una sequenza interminabile di sconfitte militari, alcune delle quali decisamente umilianti. Nel 1866, Custoza, battaglia persa perché combattuta contro ogni regola militare che dice di non dividere le proprie truppe, invece Cialdini e la Marmora. La battaglia di Lissa, in cui la flotta italiana, che era superiore tecnicamente e numericamente a quella austriaca, subisce una batosta fenomenale, tanto che Tegetthoff conierà la definizione uomini di legno su navi di ferro, sono stati sconfitti da uomini di ferro su navi di legno. Poco importa che questi uomini di ferro su navi di legno fossero ancora italiani, perché erano triestini, perché erano veneziani, perché erano istriani, quindi insomma gli ordini Tegetthoff li dava in veneziano. Dopodiché le guerre coloniali, non dimentichiamocele, Adua. Cioè, l'esercito italiano che ad Adua pensava di prendere a schioppettate quattro Negretti armati di scudo e di zagaglia, prende una batosta altrettanto terrificante, perde più uomini di quanti ne ha persi in tutte le guerre risorgimentali e fa una figuraccia clamorosa di fronte al mondo. E siamo nel 1896. A poco vale la guerra italo-turca, i successi nella guerra italo-turca, che all'opinione pubblica sembrano un po' dei successi contro un nemico non particolarmente bellicoso e significativo. Insomma, le truppe di Enver Bey non sono considerate in Italia come chissà quale avversario. Quindi gli italiani arrivano alla prima guerra mondiale senza essere stati messi alla prova mai in una grande guerra di questo tipo, in una grande guerra moderna di questo tipo, e in più hanno alle spalle un pregresso di batoste, come vi ho detto, piuttosto formidabili. Quindi c'è nei comandanti un po' il dubbio che alla prima bottarella questo esercito vacillerà, dubbio che viene in parte confermato quando sugli altipiani viene nel maggio del 1916, viene scatenata l'offensiva di Conrad, quella che è passata alla storia con il nome non elegantissimo di Strafe Expedition, in cui le truppe dell'altipiano all'inizio cedono di schianto e poi, insomma, con il solito meccanismo l'offensiva si arresta e si viene fermata sul margine sud-orientale dell'altopiano, e poi ci sarà la controffensiva che riconquisterà in parte le posizioni. Ma all'inizio sembra che anche lì gli italiani cedano, e questo sembra dare a Cadorna e ai suoi subordinati l'idea del dire: oh, ma guardate che qua quando questi passano all'attacco può suonare male. E infatti Cadorna prudentemente segnala prima di Caporetto la necessità di assumere ragionevolmente delle posizioni difensive e non di essere sbilanciati, come abbiamo detto succede. E quando Caporetto accade, da una parte è come se negli alti comandi si dicesse: hai visto, ce l'aspettavamo, ma dall'altra, psicologicamente, è come se il peggio fosse passato. Cioè è come se ci si fosse tolti finalmente questo, come dire, questa paura, questo timore del cedimento. Ok, c'è stato il cedimento, adesso affrontiamolo, combattiamo. E infatti la mentalità dell'esercito italiano dopo Caporetto cambia radicalmente. Cioè, veramente cambiano anche gli aspetti motivazionali. C'è da dire però una cosa che accentua, in qualche modo, giustifica la nascita del mito di Caporetto. Gli italiani sono abituati a dare sempre la colpa a qualcuno. Una volta è l'arbitro, un'altra volta è il guardaline, questa volta il colpevole è Cadorna. Quando nella conferenza di Peschiera si riuniscono i plenipotenziari e il re Vittorio Emanuele III, una volta tanto, fa una bella figura, vuoi perché parla perfettamente l'inglese e il francese, vuoi perché è deciso a resistere, quello che chiedono gli alleati è la testa di Cadorna. Vogliono la testa di Cadorna. Cadorna che aveva un po' sviluppato una sorta di delirio d'onnipotenza a un certo punto, addirittura stava forse accarezzando l'idea di una dittatura militare. Fatto sì è che Cadorna viene allegramente giubilato e al suo posto vengono scelti Armando Diaz, che è fondamentalmente un esperto di logistica, e Pietro Badoglio, che è il suo sottocapo di Stato Maggiore, che è un esperto di organizzazione, è un artigliere, è stato brillantissimo organizzatore della conquista del Sabotino nell'agosto del 1916 ed è stato oscurissimo comandante del 27° Corpo d'Armata proprio a Caporetto. Non voglio minimamente entrare nel merito della polemica, l'inchiesta, le pagine strappate, la massoneria, non me ne frega niente. Del Badoglio massone proprio non me ne importa nulla e non ne voglio nemmeno parlare. Voglio parlare invece del fatto che Badoglio, come riorganizzatore dell'esercito, si comporta egregiamente. Quindi, da una parte abbiamo un napoletano che è più umano di Cadorna, che ha nei guardi dei soldati delle attenzioni che prima non c'erano, o magari sono solo attenzioni di facciata, ma i soldati hanno il bisogno di credere in questo nuovo comandante. E lo vedono molto più come una figura vicina a loro di quanto non fosse l'inavvicinabile e algido Cadorna, che dal suo comando di Udine emanava queste sue circolari. Quindi Inoltre, come viene scritto da molte parti, Diaz prima di tutto fa l'unica cosa che si può fare in quel momento, cioè non fare nulla sostanzialmente, cioè rimanere sul piede d'attesa. E dall'altra parte è uomo fortunato. Quindi Badoglio riorganizza, Diaz ricuce e l'esercito italiano, l'industria italiana produce e sostituisce rapidamente le artiglierie, le mitragliatrici perdute. Le artiglierie sostituendole con artiglierie più moderne. Quindi l'esercito italiano, paradossalmente, a Caporetto ci ha guadagnato. Ci ha guadagnato perché abbiamo perso in termini territoriali qualche centinaio di chilometri di paese, mettiamola così, che poi ci siamo peraltro ripresi con gli interessi. Ma da un punto di vista, come dire, strettamente militare, a noi Caporetto ha fatto comodo. Primo perché ci ha costretto finalmente, mi viene in mente il Covid con la scuola italiana, che ha costretto finalmente in un momento di stringente necessità la scuola a digitalizzarsi, gli insegnanti a imparare a usare i computer. Scusate, si parla lì c'è il componere Magnis ovviamente, però Caporetto costringe l'esercito italiano a modernizzarsi. Dall'altra parte, per quel discorso per cui il mio illustrissimo collega Justron mi prende sempre in giro, cioè la logistica, gli austriaci si ritrovano con delle linee di rifornimento lunghissime, prima le avevano cortissime, e gli italiani con delle linee di rifornimento ideali, perché le ferrovie arrivano a ridosso della fronte, per cui così. Quindi in realtà Caporetto per gli italiani è un vantaggio. Strategicamente, nel computo generale della guerra, è un vantaggio. E allora perché viene vissuto in una maniera tale per cui nessuna altra battaglia della Prima Guerra Mondiale è carica di disonore e di vergogna come Caporetto. Ve l'ho detto, in primo luogo perché gli italiani sono bravissimi a parlare male di se stessi e in questa occasione hanno superato se stessi. Poi, ed è l'ultima cosa che vi voglio dire, perché c'è un'altra ragione. Un errore, diciamo, di comunicazione che viene commesso dagli italiani. Gli italiani hanno la necessità di comunicare ai loro avversari che non sono soli, che accanto a loro si sta muovendo un'enorme macchina di solidarietà militare che sta portando in Italia una massa gigantesca di uomini e mezzi, francesi, inglesi, perfino americani. Vi ricordo che gli americani sono in guerra al tempo di Caporetto solo da qualche mese. Questo per spaventare l'avversario, dire guardate che non siete riusciti a sfondare la prima volta, scordatevi di riuscirlo a fare poi, perché ci stiamo organizzando e stanno arrivando 20 divisioni inglesi, 2 milioni di americani, cifre folli. In realtà poi alla fine i rinforzi che ci arriveranno saranno 5 o 6 divisioni e un reggimento americano, uno solo. Per cui in realtà questo l'ottava armata della battaglia del Piave con Lord Cavan, che pomposamente viene chiamato comandante d'armata, in realtà comanda l'equivalente di un corpo d'armata e non di un'armata. Ma insomma, comunque sia, ci diamo la zappa sui piedi, perché poi quando arriverà il dunque, quando cioè si arriverà a Versailles e si parlerà della pace, questi diranno: oh, ragazzi, se non era per noi, guardate che voi sul Piave col cavolo che ve la cavavate. E siamo stati noi i primi a dirlo. Il fondamentale apporto degli alleati, che non è stato fondamentale proprio per niente, è stato importante nella terza battaglia del Piave, quella comunemente nota come battaglia di Vittorio Veneto, perché effettivamente una delle punte di lancia era formata dai francesi in direzione di Feltre e dagli inglesi. Ma al di là di questo, cioè, noi avevamo schierato più di 50 divisioni, fate voi il conto, insomma, ecco. Dicevo quindi. Caporetto è anche questo mito negativo, un mito negativo ingiusto, ingiusto per quelli che si sono sacrificati il 24, il 25 e il 26 di ottobre nell'Alto Isonzo, ingiusto per quelli che si sono sacrificati sul tagliamento, per quelli che si sono sacrificati nella battaglia tentando di rallentare. È fondamentalmente ingiusto per l'immagine del soldato italiano. Il soldato italiano non è peggio degli altri e non si è comportato peggio degli altri. È stato spesso e volentieri comandato peggio degli altri. E non voglio nemmeno dire che tutti i comandanti italiani fossero dei perfetti imbecilli, perché di comandanti cretini la prima guerra mondiale abbonda ovunque. Non credo che Haig fosse una mente eletta. Subito prima di Caporetto c'era stato Nivelle, il bevitore di sangue, con le sue offensive sconsiderate, che era uno dei motivi per cui i tedeschi hanno potuto spostare delle truppe, perché i francesi si erano dissanguati allo Schwendedamm in queste battaglie assurde. Mi viene in mente Samsonov e Rennenkampf sul fronte orientale. Insomma, di boiate ne hanno fatte tante. Anche i tedeschi sono andati all'attacco nella battaglia degli elmetti d'argento con i lancieri contro le mitragliatrici. Per cui sfatiamo anche questo mito. Certamente Cadorna non era un'aquila, certamente, ma non era neanche quel perfetto deficiente che qualcuno vorrebbe dipingere, perché era un generale nella media dei generali di allora, che non andavano nemmeno a vedere la prima linea per non inquinare la loro visione filosofica della guerra, clausewitziana della guerra. All'inizio era così, poi un po' alla volta tutti gli eserciti, di solito a suon di vigorose papine, tutti gli eserciti hanno imparato a combattere una guerra nuova, hanno imparato nuovi strumenti per combatterla. Ma non è facile cambiare la mentalità, non è facile cambiare lo schieramento, non è facile cambiare le armi, la tecnologia, la tecnica militare, la tattica, la strategia. Bisogna anche capire queste cose. A Caporetto, l'esercito italiano, la seconda armata dell'esercito italiano, aveva un'impostazione che era ancora quella del 1915. Tra l'altro con le artiglierie portate molto vicino alla prima linea per seguire gli sfondamenti e quindi naturalmente calcolate voi quanto può pesare un pezzo da 305 campale, quindi rimangono lì e vengono catturati subito perché nessuno le sposta. Uno schieramento antiquato contro uno schieramento moderno, contro il nuovo modo di fare la guerra a cui non erano preparati. Tutto qui. Ma fra questo e dire che Caporetto è stata la dimostrazione vergognosa dell'incapacità del fante italiano, no, questo mi rifiuto di accettarlo. Dire che Caporetto è stato il monumento all'incapacità dei comandanti italiani, anche questo mi rifiuto di accettarlo. Alcuni hanno fatto bene, altri hanno fatto male. Ma avrei voluto vedere in quelle circostanze cosa avrebbero fatto i loro pari grado di altri eserciti, magari più blasonati, magari considerati chissà cosa. Per chiudere, vorrei dire che Caporetto è la prova provata di come noi non siamo capaci di essere grati ai nostri soldati. Un altro mio collega illustre, che si chiama Mark Thompson, che ha scritto un libro intitolato La Guerra Bianca, mi diceva: la differenza fra noi inglesi e voi italiani è che quando tornano i nostri soldati, per esempio dalle operazioni di peacekeeping, dall'Iraq, tanto per capirci, noi comunque sia andata li accogliamo con gratitudine. I soldati italiani che sono tornati dall'Afghanistan recentemente non sono nemmeno stati accolti, sono arrivati silenziosamente nell'indifferenza generale, eppure erano nostri soldati che sono andati lì perché inviati dal nostro governo e rappresentando quindi la nostra nazione. Ecco, in fondo mi verrebbe da dire, e qui concludo, ricordandovi comunque di aiutare i ragazzi del caffè, mi verrebbe da dire che la grande lezione di Caporetto è che nei rapporti fra la politica e l'esercito, il popolo e l'esercito in Italia è sempre Caporetto. Mentre noi dovremmo essere grati ai nostri soldati, che non sono i soldati imperialisti che vanno a schiacciare con il loro stivale chiodato popolazioni inermi, ma in questo momento vanno in giro per il mondo a cercare di mantenere la pace. Poi uno può anche pensare che non funzioni così. Comunque, 2000 e passa anni fa è stato detto si vis pace parabellum, e io credo che sia una massima, insieme a molte altre, che potrebbe ancora funzionare. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Io spero di avere in qualche modo stuzzicato la vostra curiosità su Caporetto. Vi rimando appunto, come dicevo, a quelle fonti di storiografia militare che vi spiegano in maniera molto dettagliata tutti gli aspetti della battaglia. Se volete possiamo tornarci, perché l'Argonauta è uno spazio assolutamente elastico, per cui se voi doveste in qualche modo comunicarci la vostra volontà di tornare o su Caporetto o su altri argomenti, insomma, legati a quello che è il mio mestiere fondamentale, cioè quello dello storico militare, molto volentieri. Altrimenti noi ci vediamo mercoledì prossimo per la prossima puntata dell'Argonauta che continuerà a sguazzare nella letteratura del secondo dopoguerra. Vi ringrazio di tutto e vi auguro, come sempre, una buonissima serata.